Hare Krishna, ed eccoci di nuovo in onda con la trasmissione di Radio Bambini. Hare Krishna è ancora oggi una meravigliosa avventura che parla di Krishna. Questa storia di oggi è una storia speciale, è la storia del primo matrimonio di Krishna. Krishna ha sposato moltissime regine e una di queste regine, la prima, si chiamava Rukmini. Quindi oggi raccontiamo questo avvenimento e l'episodio che precedette questo avvenimento, perché avevamo interrotto la storia nel momento in cui Krishna aveva fatto distruggere questo demone che si chiamava Kalayavana da un personaggio stranissimo, un personaggio che si chiamava Muchukunda, che dormiva da migliaia di anni dentro una caverna. Questo personaggio aveva un potere speciale, quello di distruggere e incenerire con lo sguardo chiunque l'avesse svegliato. Krishna aveva finto una fuga, Kalayavana aveva assediato la sua città, l'aveva inseguito, era arrivato in questa caverna perché aveva seguito Krishna credendo che stesse cercando di fuggire da lui. E in questa caverna aveva incontrato Muchukunda che l'aveva incenerito. Ma mentre succedeva questo, c'erano altri re intorno alla città di Dvaraka, che era la città di Krishna, che cercavano di distruggere Krishna e di ottenere il suo regno. Oggi racconteremo tutta questa parte e poi la storia del matrimonio di Krishna. Avevamo visto infatti che Jarasandha, questo re molto molto cattivo, ce l'aveva molto con Krishna. Perché? Perché vi ricordate perché? Perché le sue due figlie erano le mogli di Kamsa, e Kamsa era quel demone terribile che Krishna aveva ucciso. Kamsa era il demone che l'aveva perseguitato nella sua infanzia. Quindi per vendicare la morte di Kamsa e per proteggere le figlie, Jarasandha aveva attaccato la città di Mathura per ben 17 volte. Siamo arrivati al 18° attacco. Questo 18° attacco si era svolto su due fronti, perché da una parte c'era Jarasandha e dall'altra c'era Kalayavana. Kalayavana è stato distrutto, incenerito da Muchukunda, e adesso tocca a Jarasandha. Jarasandha aveva sferrato un altro attacco a Mathura, e questa volta con l'aiuto di divisioni militari molto molto numerose, e bisognava salvare Mathura da questo attacco. Ma Krishna questa volta voleva evitare una carneficina inutile e aveva altri impegni di grande importanza. Infatti qual era l'impegno? L'impegno era quello di arrivare a sposare Rukmini Devi. Per cui decise di abbandonare il campo di battaglia senza combattere. Krishna certo non conosce la paura, ma nel suo ruolo di semplice essere umano finge di essere spaventato dall'immenso spiegamento di truppe e fugge dal campo di battaglia. Questa volta Jarasandha, pensando che Krishna e Balaram fuggissero dal campo di battaglia per paura della sua potenza militare, si gettò all'inseguimento con tutti i suoi cavalli, i cavalli e la fanteria. Credendo di trovarsi di fronte a due uomini comuni, volle misurare i loro atti. Krishna, come abbiamo già visto, certamente non fuggì dal campo di battaglia perché aveva paura. Infatti, aveva già sconfitto ben 17 volte l'esercito di Jarasandha, quindi sicuramente non poteva temere lo spiegamento delle sue forze. Però desiderava rispondere a un messaggio confidenziale del tutto particolare che aveva ricevuto da Rukmini. Rukmini era colei che sarebbe diventata la sua prima sposa. Pensate che Krishna aveva vinto 17 volte Jarasandha completamente da solo, senza neanche bisogno delle milizie. Quindi figuriamoci a questo punto se aveva necessità di fuggire. Però questo segno, questa fuga, voleva essere anche un segno della sua perfetta rinuncia. Infatti Krishna ha molte qualità, la bellezza, la fama, la potenza, ma tra queste qualità una strana, rara, che in Kali Yuga, quest'era terribile in cui noi viviamo, veramente si conosce poco, è la rinuncia. Non aveva bisogno nemmeno di dimostrare che era in grado di vincere, e quindi se n'era andato dal campo di battaglia, era quasi scappato insieme a Sri Balaram.
Let the springtime begin. Let the boy become a man. I done wasted too much time just to sing.
E così avevano camminato per lungo tempo e alla fine, fingendosi stanchi, i due fratelli, Krishna e Balaram, inseguiti dall'esercito nemico, per riprendersi, decisero di arrampicarsi su una montagna altissima. Questa montagna si ergeva parecchie migliaia di metri sopra il livello del mare. Il nome di questa montagna è Pravarshana, perché piogge costanti la investono e le nubi di Indra ne nascondono la vetta. Kiarastanda allora, che era convinto che i due fratelli si fossero nascosti in cima a quella montagna per paura della sua potenza, li cercò a lungo, ma visti inutili tutti i suoi tentativi, decise di prenderli in una trappola mortale. Stringendo in un cerchio di fuoco il picco della montagna, fece versare dell'olio tutto intorno alla vetta e vi appiccò il fuoco. Mentre, sempre più alto, divampava l'incendio, Krishna e Balaram saltarono giù dall'altezza di 142.000 metri, scampando così alle fiamme, senza che Jarasandha se ne accorgesse. Jarasandha pensò che sicuramente i due fratelli erano morti, erano stati arsi vivi dalle fiamme, e non vedendo più la ragione di combattere, lasciò la città di Mathura, illuso di essere il vincitore. Nel frattempo, Krishna e Balaram, però, rientrarono a Dvaraka, la città in mezzo al mare, la fortezza che Krishna aveva fatto costruire per proteggere gli abitanti durante gli attacchi di Jarasandha e Kalayavana. Ma andiamo adesso a vedere che cosa succede per il matrimonio tra Krishna e Rukmini. Le regole vediche ammettono 8 tipi diversi di matrimonio. C'è il matrimonio in cui sono i genitori dei futuri sposi a scegliere la data del matrimonio, e questo è il migliore. Nel caso di nozze regali, è il fidanzato che si reca a casa della futura sposa per riceverla in dono. Esistono però altre forme di matrimonio, come quella dei Gandharva e dei Rakshasa. Per esempio, Rukmini fu unita a Krishna secondo lo stile Rakshasa. I soldi Rakshasa sono demoni. Però sono anche gli Kshatri a volte usano questo metodo per conquistare la propria moglie. Cos'è questo modo di sposare una donna? Il rapimento. Mentre Rukmini veniva offerta a Shishupala come moglie, nel luogo stesso del matrimonio Krishna la portò via sotto gli occhi dei suoi rivali, Shishupala, Jarasandha e Shalva. Proprio come Garuda è l'uccello sul quale viaggia il signore Vishnu, e un'aquila, sopra quest'aquila il signore Vishnu si sposta da un posto all'altro, come Garuda strappò delle mani dell'asura l'anfora con il nettare. Rukmini era la figlia unica del re Bhishmaka e risplendeva di una bellezza squisita. Aveva il viso che sbocciava come un fiore di loto. I devoti sono sempre ansiosi di ascoltare gli atti sublimi del Signore, per cui se voi volete diventare devoti o se volete capire devoti, provate ad ascoltare con un minimo di attenzione la storia meravigliosa del rapimento da parte di Krishna di Rukmini Devi. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trained, and he carries the reminders of every glove that laid him. Il re di Vidarbha, Maharaj Bhishmaka, dotato di tutte le più nobili qualità, era il padre di 5 figli ed aveva una figlia. Questa figlia si chiamava Rukmini ed era bellissima, casta e sembrava proprio adatta per essere la moglie di Krishna. Accadeva spesso che santi e saggi come Narada Muni e altri venissero a visitare il re Bhishmaka nel suo palazzo e naturalmente Rukmini aveva l'occasione di intrattenersi con loro. Fu così che Rukmini venne a conoscenza di Krishna e delle sue 6 perfezioni. Tanto bastò far nascere in lei il desiderio di abbandonarsi ai suoi piedi di loto e diventare la sua sposa. Anche Krishna aveva sentito parlare di Rukmini, di tutte le sue qualità sublimi, delle sue virtù, della sua bellezza, della sua intelligenza e della sua generosità, e pensò che era degna di diventare la sua sposa. La famiglia e i parenti del re Bhishmaka erano tutti d'accordo che Rukmini fosse data in sposa a Krishna, ma Rukmini, il fratello maggiore di Rukmini, contro il parere di tutti, volle che andasse sposa a Shishupala, che era un acerrimo nemico di Krishna. Quando la bella Rukmini, dagli occhi di Giada, seppe il destino che l'attendeva, lì per lì fu assalita da un profondo sconforto, ma poi si riprese. Era figlia di re e conosceva bene le vie della diplomazia, perciò perché farsi prendere dallo sconforto? bisognava piuttosto passare all'azione senza porre tempo in mezzo. Considerati gli aspetti della questione, decise di far pervenire a Krishna un messaggio e per non correre rischi scelse come corriere un brahmana qualificato. Un vero brahmana è sempre fedele alla parola data ed è un vero devoto di Vishnu. Senza esitare, quindi, quel brahmana partì per Dvaraka. Come il brahmana fu alle porte della città, una guardia lo condusse davanti a Shri Krishna, che sedeva su un trono d'oro. Per essere stato scelto come messaggero di Rukmini, il brahmana aveva ora la fortuna di contemplare Dio, la persona suprema, Shri Krishna, la causa prima di tutte le cause. Per spiegare bene qual è la posizione di un brahmana, Shri Krishna si alzò subito e lo fece sedere sul suo trono. Dopodiché il Signore lo adorò con lo stesso zelo che i Deva hanno verso di lui, sottolineando così che l'adorazione offerta al suo devoto ha più valore di quella rivolta alla sua stessa persona. Dopo aver osservato tutti i doveri prescritti nei confronti di un brahmana qualificato, dopo avergli offerto riposo e avergli offerto delle preghiere, il brahmana raccontò a Krishna tutta la storia. Poi prese la lettera di Rukmini e Krishna finalmente poté leggere le parole che Rukmini gli aveva scritto. Questa lettera diceva: «Mio caro Krishna, o Signore infallibile e affascinante, chiunque ascolti la descrizione della tua forma e dei tuoi divertimenti sublimi assorbe con l'ascolto il tuo nome, la tua fama e i tuoi attributi. Così svanisce in lui ogni sofferenza materiale e la tua forma si stabilisce nel suo cuore. Per l'amore sublime che nutre verso di te, egli ti vede sempre all'interno di se stesso e ciò appaga ogni suo desiderio. Anch'io ho sentito parlare delle tue qualità sublimi. Sarò forse impudente ad esprimermi con tanta franchezza, ma il tuo fascino mi ha rapita, ha rapito il mio cuore. Forse non hai fiducia in me perché sono giovane e non sposata. Forse hai qualche dubbio sulla mia costanza, ma tu, Mukunda, sei tra tutti gli uomini il leone sovrano, la persona suprema. Qualsiasi ragazza, anche se ancora sotto la tutela paterna, qualsiasi donna, anche la più casta, desidererebbe sposarti, attratta dalla tua straordinaria personalità, dalla tua saggezza, dalla tua ricchezza e dalla tua elevata posizione. So che tu sei lo sposo della dea della fortuna e sei di una bontà infinita verso i tuoi devoti. Perciò ho deciso di diventare la tua servitrice eterna. O Signore, la mia esistenza, la mia anima, la offro ai tuoi piedi di loto. Ho scelto tua grazia come sposo. Ti prego, accettami come sposa. Il matrimonio di Rukmini e Shishupala era già stato deciso fin nei minimi particolari. Per questo Rukmini suggerì a Krishna un rapimento, una mossa rapida capace di capovolgere di colpo la situazione. Questo tipo di matrimonio in cui la ragazza è portata via di forza è chiamata Rakshasha. È in uso tra gli Kshatriya, che sono gli Kshatriya, i guerrieri, i re, persone potenti, forti fisicamente. Quelli che governano anche sono Kshatriya. Poiché il matrimonio era previsto per l'indomani, Rukmini suggeriva a Krishna di arrivare sul luogo in incognito a rapirla e poi scontrarsi con Shishupala e i suoi seguaci, tra cui il re di Magda. Rukmini, sicura della superiorità di Krishna e della sua vittoria, si rivolgeva a lui chiamandolo Ajita, l'invincibile. Krishna non aveva nulla da temere per i familiari di Rukmini e le donne. Non sarebbero stati feriti o uccisi qualora il combattimento fosse scoppiato all'interno del palazzo, perché lei, figlia di re, usando la diplomazia, gli suggeriva in modo di evitare uno scempio inutile, proprio come farebbe un re esperto per raggiungere il suo scopo. Riferite le parole di Rukmini, il brahmana concluse: «Mio caro Krishna, capo della dinastia Yadu, io ti ho portato questo messaggio segreto di Rukmini. Ora che è nelle tue mani, sta a te decidere. Una volta esaminata la questione potrai agire come credi, ma non esitare perché il tempo stringe». Sri Krishna fu molto contento di ricevere quel messaggio di Rukmini e, stringendo la mano del Brahmana, gli disse: «Caro Brahmana, sono molto felice di sapere con quanto ardore Rukmini desideri sposarmi, perché anch'io attendo con ansia questo momento. La mia mente pensa sempre alla figlia di Bhishmaka e pensando a lei mi capita di trascorrere la notte insonne. So bene che suo fratello maggiore, spinto dall'odio che ha per me, ha deciso di sposarla Shishupala. Perciò sono più che mai deciso a dare una lezione a tutti quei principi che se la contendono, e dopo averli battuti porterò via anche dalla mischia Rukmini». Ora che sa la data fissata per le nozze di Rukmini, Krishna diventa impaziente e vuole affrettare la partenza. In the morning there are lovers in the street, they look so high, you brush against a stranger and you both are... Decide che Souriga, che si chiama Daruka, attacchi i cavalli al carro e si tenga pronto a partire per il regno di Vidarbha. Subito Daruka fa venire 4 cavalli che servono Krishna nelle occasioni straordinarie. Il carro di Krishna ha 4 cavalli. Questi cavalli hanno diversi colori. Il primo cavallo, che si chiama Savia, è verde. Il secondo, Sugriva, ha il riflesso grigio del ghiaccio. Megapushpa, il terzo, ha il colore di una nuvola nuova. E l'ultimo, Balaka, è color cenere. Quando tutti e 4 i cavalli sono attaccati al carro, pronti a lanciarsi, Krishna aiuta il Brahmana a salire e lo fa sedere accanto a sé. Lasciandosi alle spalle Dvaraka, raggiungono la provincia di Vidarbha in una sola notte. Pensate però che il regno di Dvaraka è situato nell'India occidentale, mentre quello di Vidarbha si trova addirittura al nord, a non meno di 1600 km. Ma i cavalli di Krishna erano così veloci che giunsero a destinazione nella città di Kundina in una sola notte, appena 12 ore di tempo. Il re Bhishmaka non era molto favorevole a dare sua figlia in sposa a Shishupala, ma aveva accettato la decisione del figlio maggiore per amore verso di lui. Come era suo dovere, Bhishmaka aveva fatto preparare tutto per la festa. Aveva fatto parare tutta la città in occasione del matrimonio e aveva messo tutto il suo impegno perché la cerimonia riuscisse perfettamente. Le strade erano state spruzzate con acqua e la città intera era stata accuratamente pulita. Situata nella fascia tropicale, l'India ha un clima secco, perciò le strade si coprono di polvere ed è necessario spruzzarle d'acqua almeno una volta al giorno, e nelle grandi città come Calcutta almeno 2 volte al giorno. Sulle vie di Kundina erano stati appesi drappi e festoni colorati, e ai crocevia erano stati eretti archi trionfali. La figlia del re, Rukmini, era di una bellezza squisita. Risplendeva nella sua freschezza e col suo sorriso sbagliante. Portava al polso il nastro sacro di buon augurio e un lungo abito di seta le copriva il corpo, che era illuminato da molti gioielli. Damagosha, il padre di Shishupala, il promesso sposo, compì ogni sorta di riti per invocare la buona fortuna sulla propria famiglia. Il suo nome, Damagosha, lo doveva alla sua notevole abilità a stroncare i malfattori. Infatti Dama significa dominare e Gosha famoso. Egli era dunque famoso per il suo dominio sul popolo. Ecco, il padre di Shishupala era deciso: nel caso in cui Krishna fosse venuto a disturbare la cerimonia delle nozze, egli lo avrebbe schiacciato con la sua potenza. Perciò, compiuti i riti propiziatori, radunò il suo esercito e attese l'arrivo di Krishna. Quando erano arrivati a Kundina, Damagosha e suo figlio Shishupala erano stati ricevuti dal re Bhishmaka. Il re, per riceverli, era uscito dalla città, là dove si aprivano numerosi giardini pronti per il soggiorno degli invitati. Secondo il rito vedico del matrimonio, il padre della fidanzata riceve la famiglia e i parenti del futuro sposo e li ospita in un luogo adatto per 2 o 3 giorni, fino al momento della cerimonia. In seguito, il seguito di Damagosha, che contava migliaia di uomini, tra cui personalità famose come Jarasandha, Dantavakra, Vidurata e Pondraka, furono ospitati anche loro in questi padiglioni speciali. Tutti sapevano che Rukmini era destinata a Krishna, ma che suo fratello maggiore Rukmini aveva tramato per dare la sua mano a Shishupala. Correva voce inoltre che Rukmini avesse inviato un messaggero a Krishna, perciò i soldati si aspettavano che Krishna cercasse di rapirla e a questo scopo provocasse un tumulto. Non senza paura essi attendevano la sua comparsa, ma tutti si preparavano ad affrontarlo coraggiosamente. Intanto, nel palazzo del padre, Rukmini aspettava l'arrivo di Krishna, ma né lui né il Brahmana, che aveva portato il messaggio, si facevano vedere. Assalito dall'angoscia, cominciò a considerare la sua sfortuna. Pensava: c'è una notte soltanto che mi separa dal giorno delle nozze e nel Brahmana né Syama Sundara, che è uno dei nomi di Krishna, sono venuti. Non so come spiegarmelo. Sul punto di perdere ogni speranza, Rukmini pensò che forse Krishna aveva rifiutato la sua leale proposta, trovandola in qualche modo insoddisfacente, e che il Brahmana deluso avesse deciso di non tornare più. Andava immaginando così i motivi di quel ritardo, ma si aspettava ancora di vederli comparire tutte e due da un momento all'altro. Pur cercando di tranquillizzarsi all'idea che Govinda potesse ancora arrivare in tempo, Rukmini sentiva anche di sperare l'impossibile. Allora le sue guance si rigarono di lacrime e, quando furono copiose, chiuse gli occhi disperata. Mentre era immersa in quel pensiero del Signore, nel suo corpo si manifestarono segni di buon augurio. La palpebra sinistra, le braccia e le gambe presero a tremare, sintomi questi che preannunciano sicuro un evento favorevole. E infatti, in quello stesso istante, Rukmini vide il Brahmana messaggero. Krishna, l'anima suprema nel cuore di tutti gli esseri, conoscendo l'inquietudine dell'amata, aveva mandato il Brahmana nel palazzo per avvertirla del suo arrivo. Allora Rukmini capì il motivo del suo tremito e, sopraffatta dalla gioia, ritornò a sorridere e interrogò il Brahmana, ansiosa di sapere se Krishna fosse già nella città. Il Brahmana rispose che il figlio della dinastia Yadu, Shri Krishna, era arrivato e bastò che le rivelasse la promessa del Signore di portarla via con sé perché la principessa ritrovasse tutto il suo coraggio. Era molto amata dal suo popolo e tutto il popolo ora stava pregando per una sua migliore fortuna, perché tutti sapevano che Shishupala non era un gran marito per lei e tutto il popolo sperava che lei riuscisse a sposare Krishna. Il mattino dopo quella notte con l'incontro del Brahmana e aver saputo che Krishna era arrivato, Rukmini, sontuosamente vestita e protetta da guardie del corpo, uscì dal palazzo per andare al tempio di Ambika, la dea Durga. Grave e silenziosa, Rukmini procedeva verso il tempio. Accanto a lei c'era la madre e l'amica prediletta. Al centro la sposa di un brahmana e tutto intorno le reali guardie del corpo. Quando fu nel tempio, offrì una preghiera alla Dea Durga e disse: «Cara Dea Durga, offro i miei rispettosi omaggi a te e ai tuoi figli». La Dea Durga ha 4 figli. Due femmine, Lakshmi, che è la dea della fortuna, e Sarasvati, che è la dea del sapere, e 2 maschi, Ganesh e Kartikeya, conosciuti come Deva. Il costume secondo cui la futura sposa visita il tempio di un Deva è ancora vivo in India. Noi invece sappiamo che in realtà possiamo ottenere la misericordia di qualunque Deva semplicemente ottenendo la misericordia del Signore Supremo, Krishna. Questi figli, comunque, della Dea Durga sono sempre associati con Durga, stanno sempre insieme a lei. E Rukmini non dimenticò di menzionarli, offrendo anche loro una preghiera. Ma le sue preghiere erano molto differenti da quelle che rivolgono a Durga gli uomini comuni. Essi di solito chiedono ai Deva ricchezza, fama, guadagni, potenze e altri beni materiali. Rukmini invece desiderava soltanto ottenere Krishna come sposo e implorava le Murti di ottenere questo beneficio. E questo non è affatto condannabile, perché se noi crediamo anche agli esseri celesti di ottenere la misericordia di Krishna, di riuscire a sviluppare una relazione con Krishna, sicuramente siamo sulla via della realizzazione. Dopo aver pregato Durga, Rukmini uscì dal tempio e il suo desiderio era completamente fisso su Krishna e i suoi pensieri erano fissi su Krishna. Tutti stavano guardando la sua bellezza, contemplando il suo splendore, facendo sogni su di lei, ma la sua mente non si era distaccata un attimo al pensiero di Krishna, al fatto che lui stava per rapirla. Non l'aveva mai visto prima dell'ora, ma poiché pensava sempre a lui, non c'era un attimo di esitazione nel riconoscerlo. E così, senza badare ai principi là riuniti, Krishna rapisce Rukmini e col suo carro, che si distingue per lo stendardo con l'effigie di Garuda, che è questo uccello che trasporta Vishnu, di cui parlavamo prima, che è un'aquila, avanza lentamente senza paura, come un leone che strappa un cervo, alle grinfie degli sciacalli. Nel frattempo arriva Sri Balaram, seguito dai soldati della dinastia Yadu. Jarasandha, che era già stato sconfitto 1000 volte da Krishna, suggerisce: com'è possibile? Krishna ci sta portando via Rukmini e nessuno glielo impedisce. A che servono i nostri archi e il nostro coraggio? Principi, guardate, la nostra reputazione è perduta se lasciamo che uno sciacallo si porti via la preda del leone. E così la storia continua, perché nessuno vuole ammettere di essere stato sconfitto da Krishna. Comunque per oggi vi saluto, ci risentiremo la prossima volta. Io spero che, ora finiti gli esami, dopo tutte le promozioni di tutti i bimbi di Villa Vrindavana, e si possano ricominciare con me a partecipare a queste trasmissioni di Radio Bambini. Hare Krishna!